cercherò con il mio intervento di dare un contributo rispetto a quello che è il tema che mi è stato assegnato, cioè le radici giacobine dell'attuale Unione Europea. Potrebbe apparire un tema, se vogliamo, come dire, fuori luogo o comunque campato in aria, ma a ben scandagliare la storia, se noi facessimo una scorribanda veloce nel corso dei secoli, così non è, come all'apparenza potrebbe apparire. E se noi dovessimo, in un certo senso, scandagliare la storia degli ultimi 500 anni, potremmo sommariamente osservare come ci siano due fronti contrapposti. Un fronte che potremmo definire della tradizione e un fronte della sovversione, dell'antitradizione sostanzialmente. Ebbene, quest'ultimo fronte ha sicuramente affilato le armi in maniera arcigna fino a giungere probabilmente al culmine del suo nefasto agire con la Rivoluzione francese. Ma la stessa Rivoluzione francese non è che a sua volta, come tutti gli eventi storici, il riflesso e la preparazione di altre rivoluzioni e di altri eventi che, da un punto di vista logico, da un punto di vista cronologico, sono stati gli antecedenti. E anche la Rivoluzione francese non sfugge a questa legge ferrea. Quali sono sommariamente queste rivoluzioni che l'hanno preceduta? Sicuramente l'illuminismo, l'umanesimo, lo scisma protestante, la riforma luterana, che sotto diversi aspetti e sotto diversi punti di interesse hanno ferito quella che un tempo si chiamava la cristianità. E pertanto a tal proposito non appare certamente fuori luogo ricordare un breve stralcio di quello che fu il discorso tenuto da Robespierre alla convenzione nel dicembre del 1792 circa la condanna a morte di Luigi XVI, perché è proprio sintomatico, paradigmatico di quella mentalità giacobina, farisaica potremmo anche dire, che ritroviamo e che ritroveremo poi successivamente anche ai giorni nostri. Diceva Robespierre: Luigi fu re e la Repubblica è stata fondata. La famosa questione che vi impegna è decisa da queste sole parole: Luigi è stato detronizzato per i suoi delitti. La vittoria del popolo ha deciso che soltanto lui era ribelle. Luigi non può dunque essere giudicato. È già condannato, non c'è un processo. Il popolo, il tribunale del popolo, ha già deciso che lui è un infame. Lui deve essere giudicato e condannato. O la Repubblica non è affatto assolta. Proporre di fare il processo a Luigi XVI in questa o in quella maniera vuol dire retrocedere verso il dispotismo monarchico e costituzionale, e pertanto questa è un'idea controrivoluzionaria, poiché mette in discussione la rivoluzione stessa. Poiché abbiamo stabilito che noi abbiamo ragione, tutti gli altri hanno torto. Se Luigi può essere ancora oggetto di un processo, guardate bene, Luigi può ancora essere assolto, perché può essere anche innocente. Che cosa dico? È supposto innocente fino a che non sia stato giudicato. Ma se Luigi viene assolto, se Luigi può essere supposto innocente, che ne è della rivoluzione? Se Luigi è innocente, tutti i difensori della libertà diventano dei calunniatori. Quindi Luigi deve essere condannato, perché a priori noi abbiamo stabilito, noi giacobini abbiamo stabilito che lui è un criminale. I popoli non giudicano come le corti giudiziarie, non emettono sentenze, lanciano la loro folgore, non condannano i re, li piombano nel nulla. Per lui io chiedo che la convenzione lo dichiari da questo momento traditore della nazione francese e criminale verso l'umanità. I crimini verso l'umanità. Vi ricorda qualche cosa? Sicuramente tutti quei presunti, come dire, dittatori che non sono nelle grazie degli angloamericani e dei loro lacchè diventano all'improvviso dei criminali verso l'umanità. E i più attenti avranno anche avuto modo di osservare come questo discorso di Robespierre in un certo senso ripercorra nelle sue linee ideologiche anche l'accusa che il Sinedrio fece nei confronti di nostro Signore Gesù Cristo quando consegnò Gesù a Pilato. Pilato gli chiese: che cosa volete da quest'uomo? Se non fosse un malfattore, gli risposero, non te l'avremmo consegnato. Abbiamo già giudicato, hanno già giudicato che Gesù era un malfattore. E perché non lo giudicate secondo le vostre leggi? A noi non è dato di mettere a morte nessuno. Avevano emesso la sentenza e anche la condanna a morte. E quindi questo spirito giacobino, intriso di repubblicanesimo, di antitradizionalismo, di laicismo, di intolleranza religiosa, comunque di feroci attacchi nei confronti della Chiesa Cattolica e della fede dei nostri padri, è stato essenzialmente il motivo per il quale o per i quali i popoli italici nel triennio antigiacobino 1796-1799 insorsero. Forse fu proprio quella, se vogliamo, l'unico vero momento, diciamo, di passatemi il termine, di unificazione, perché i popoli insorsero dal Tirolo al Regno di Napoli, passando per le Pasque Veronesi, passando per i Viva Maria del Granducato di Toscana ad Arezzo, con il cardinale Ruffo di Calabria qui da noi, perché sentivano profondamente straniere quelle repubbliche filofrancesi giacobine, ma non da un punto di vista, come dire, nazionale, da un punto di vista geografico, ma forse nel vero senso compiuto del termine, come un tumore estraneo agli usi, ai costumi, alle tradizioni dei popoli italici. Quando si piantava, per esempio, l'albero pagano della libertà in sostituzione del crocifisso, era un qualcosa di assolutamente inaccettabile per i popoli italici. I giacobini, filofrancesi delle repubbliche italiche, sostituivano, per esempio, addirittura i nomi dei mesi, ventoso, piovoso, eccetera, eccetera. Quindi volevano rifare un mondo nuovo, un uomo nuovo, e questo era inaccettabile. Quello spirito luciferino, sostanzialmente anticattolico e antitradizionale, che sferrava i propri attacchi nei confronti delle monarchie, monarchie cattoliche, nei confronti della Chiesa cattolica, non cessò di arrestarsi e insanguinò i campi di battaglia tra 700 e 800, perché in punta di baionetta voleva evidentemente trasferire nei territori conquistati queste idee antitradizionali. E questo spirito giacobino, illuminista, antitradizionale, lo possiamo ritrovare pari pari all'interno della cosiddetta filosofia delle logge massoniche. E non è un qualcosa che mi sto inventando io in questo momento, perché se noi andiamo a leggere un brevissimo stralcio di un articolo apparso sulla rivista del Grande Oriente d'Italia, massonicamente, a pagina 22 del settembre-dicembre 2018, è riportato per l'appunto un articolo a firma di Francesco Puglia dal titolo già di per sé eloquente: Stati Uniti d'Europa, non utopia ma impegno massonico. Quindi lo dicono loro, non lo affermo io. E che cosa dicono? Ammettono candidamente, si ammette candidamente in questo articolo, che la prefigurazione di un'Europa unitaria e federalistica, riconducibile nelle sue diverse articolazioni alla realizzazione degli Stati Uniti d'Europa, quando sentiamo la Bonino, eccetera, gli Stati Uniti d'Europa, ha sempre animato l'impegno massonico. I suoi prodromi si riscontrano nel pensiero illuminista. La rapida diffusione nel Settecento delle logge nei vari paesi del continente europeo, con la spinta proveniente dal fermento costituzionale avviato in America da Benjamin Franklin, contribuì senza dubbio ad arricchirne l'elaborazione. Quindi in questo breve stralcio, apparso, ripeto, sulla rivista del Grande Oriente, organo ufficiale della massoneria italiana, si ammette candidamente che l'idea degli Stati Uniti d'Europa, quindi di questa Europa unita in senso federalistico, è una battaglia condotta sin dal Settecento, quindi ufficialmente la massoneria si fa nascere nel 1717 con le costruzioni di Anderson, è un impegno massonico, quindi i massoni, che sono sostanzialmente gli eredi dei giacobini, degli illuministi, eccetera, eccetera, sono quelli che si sono da sempre battuti per una Europa unita, non certo l'Europa delle piccole patrie, l'Europa dei popoli, l'Europa che ha avuto il proprio fondamento nella fede cattolica, ma una Europa esattamente come quella che conosciamo noi. E ovviamente del tutto inutile sarebbe in questa sede ricordare come il Risorgimento italiano ha visto tra i propri protagonisti praticamente tutti indossare il grembiulino e maneggiare in maniera molto abile squadra e compasso, è servito esattamente a questo, è stata una tappa anche intermedia verso la costituzione di questi Stati Uniti di Europa, che è una tappa logica e cronologica successiva alla costituzione dei moderni stati nazionali. Lo stesso Mazzini, a cui si è fatto in precedenza abbondante riferimento, nel 1834 costituì l'associazione segreta in Svizzera Giovine Europa, anche se ebbe vita piuttosto drama, un paio di anni solamente, con altri esuli italiani, polacchi e tedeschi. Perché? Perché diceva Mazzini, non riesco nemmeno a pronunciarlo, scusate il tempo, è una mazzinite. Diceva gli ideali per lui della rivoluzione francese, il trinomio massonico, liberté, égalité, fraternité, sono quelli che dovrebbero animare noi, diceva lui, affinché potessimo avere una Europa più ampia, improntata esattamente su questi, su queste basi, su questi riferimenti. E quindi eloquente appare anche il discorso pronunciato il 21 aprile del 1901 da Ernesto Nathan, che è stato ricordato in precedenza, che era il gran maestro della massoneria, sindaco di Roma, probabilmente, come è stato detto, anche figlio segreto di Mazzini, avuto a Londra, che in occasione dell'inaugurazione di Palazzo Giustiniani, della sede del Grande Oriente d'Italia, vagheggiava addirittura una repubblica universale massonica. Che cosa diceva? Voi direte, o signori, se siamo poca cosa, siamo pure il germe dei vagheggiati Stati Uniti d'Europa, di nuovo. E ritenendo insufficiente quel territorio, perché non basta più, quindi può fare le guerre stellari, guardiamo più in là, oltrepassiamo i mari e nei vincoli di fratellanza abbracciamo quanti popoli civili abitano il globo. Siamo ben noi che in nome di quel principio di fratellanza abbiamo iniziato, spinto innanzi il movimento per la pace e l'arbitrato, che nel suo lento incedere, contrastato dalle passioni dei popoli e dagli interessi dei potentati, conquista ogni giorno terreno e finirà quando che sia per trionfare. Di fatto stava vagheggiando la Repubblica Massonica Universale, il mondialismo fatto a sistema. Molti di voi hanno sicuramente sentito parlare anche del Conte Calergi, questo iniziato alla loggia massonica nel 1921 viennese Humanitas, che nel 23 dà alle stampe un opuscolo chiamato Paneuropa, nel quale anche all'interno di quell'opuscolo, che poi influenzerà anche personaggi del calibro di Alcide De Gasperi, Schumann, Winston Churchill, eccetera, vagheggia anche lui gli Stati Uniti d'Europa su base federalistica, su base atea e su base laicista. Fu lui, per esempio, a vagheggiare anche il mese di maggio come mese della giornata dell'Europa, che poi si sarà concretizzata qualche decennio più tardi, o a individuare nell'inno alla gioia di musicato da Beethoven, massone, l'inno ufficiale dell'Unione Europea. Fu lui che, di ritorno dall'esilio americano dove insegnò, diede all'idea del primo francobollo dell'Europa Unita, individuò anche una sorta di unione parlamentare da cui poi scaturiranno il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo, eccetera. Quindi si tratta di idee che hanno avuto la capacità di influenzare o di determinare, se vogliamo, gli avvenimenti, perché evidentemente si trattava di personaggi che sapevano quali corde utilizzare e in quali stanze dei bottoni evidentemente stare. E l'idea di Europa che il conte massone Calergi vagheggiava era un'Europa unita federalisticamente su questi presupposti massonici giacobini, ma un'Europa multiculturale, multirazziale e atea. E se noi pensiamo anche che un personaggio del calibro di Walter Hallstein, molti di noi probabilmente non ne hanno mai sentito parlare, ma questo personaggio, Walter Hallstein, è sintomatico di quello che è l'attuale Unione Europea. Chi era? Era anzitutto un giurista e un docente durante il regime nazionalsocialista a Francoforte. Fu membro della famigerata associazione dei guardiani della legge durante il regime hitleriano, combatté nella Wehrmacht, quindi con le truppe nazionalsocialiste nella Germania del Nord, e ce lo ritroviamo come uno dei firmatari il 25 di marzo del 1957 per conto della Germania del Trattato di Roma. E non solo, diventa il primo presidente della Commissione Europea, ruolo che ricoprirà per ben due volte, per 9 anni. Quindi capiamo bene come l'archetipo sostanzialmente da un punto di vista giuridico dell'attuale Unione Europea sia stato sostanzialmente messo in atto, posto in essere da colui il quale invece vagheggiava un'Europa nazionalsocialista. E quindi il totalitarismo giacobino ce lo ritroviamo anche da questo punto di vista. Se vogliamo ancora andare avanti, possiamo ricordare che uno degli atti di nascita dell'Unione Europea è il manifesto di Ventotene di Spinelli, che fu pubblicato sostanzialmente, fu redatto al confino nell'isola di Ventotene. Anche questo manifesto, che rappresenta un po' l'atto di nascita dell'Unione Europea in tempi non sospetti, riposa su basi laiche, su basi socialiste, su basi aconfessionali. Quindi quelle famose radici cristiane di cui un tempo, circa una ventina d'anni fa, si parlava, non hanno mai trovato posto all'interno dell'attuale Unione Europea, perché le radici dell'attuale Unione Europea, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista sociale, politico, ma soprattutto ideologico, sono esattamente delle radici giacobine e quindi anticattoliche. Quel trinomio libertà, egalità, fraternità non cessa mai di fare i suoi effetti. Ora, a questo punto noi una domanda ce la dobbiamo porre: ma ha senso parlare di Europa? E a prescindere dalla domanda, dalla risposta, scusate, che possiamo fornire a questa domanda, è l'Europa il nostro punto di riferimento da un punto di vista storico, politico, da un punto di vista ideale? Secondo Don Francisco Elias de Tejada, evidentemente no, è un po' quello a cui facevo riferimento in precedenza. Don Francisco osservava e diceva che l'Europa nasceva, si costituiva e si rafforzava perché la cristianità dovesse indebolirsi e morire. L'Europa nasce esattamente con quella ferita, la ferita della riforma protestante, della riforma di Lutero, che di fatto ha sconquassato in un certo senso l'unità della fede, l'unità politica, l'unità sociale, l'unità tra il popolo e il trono, che da quel momento in poi l'Europa sostanzialmente si è trasformata in una sorta di torre di Babele. Ed è esattamente questo, se vogliamo, la base della filosofia protestante, con il libero esame, ognuno diventa esegeta, eccetera, eccetera. E dunque l'incontro quindi fecondo tra i popoli europei e la fede insegnata dagli apostoli e dai loro legittimi successori ha creato esattamente quello a cui si faceva riferimento in precedenza, quel mosaico armonioso nel quale i popoli europei, con le proprie specificità, con le proprie peculiarità, eccetera, si sentivano parte di un tutto in maniera ordinata, e il collante di queste tessere all'interno di questo mosaico meraviglioso era per l'appunto la fede in Dio, la fede nell'unico Dio che è venuto sulla terra, nostro Signore Gesù Cristo, e nel riconoscere il pontefice di Roma esattamente come riferimento per la fede cattolica. Se vogliamo quindi esattamente l'esatto contrario, in maniera diametralmente opposta, ritroviamo l'attuale organizzazione politica, istituzionale, sociale, economica dell'attuale Unione Europea, dove una banda di mentecatti, per usare diciamo un termine eufemistico, senza volto, senza nome, dediti all'usura, decide per tutti noi 350 milioni di popoli cosa mangiare, cosa pensare, cosa intendere per famiglia, cosa intendere per salute del corpo, e quindi cerca di omologare, di schiacciare le specificità, le tradizioni dei singoli popoli in una visione quindi mondialista, in una visione massificante. E da questo punto di vista quindi si capiscono i freddi parametri di Maastricht, che in chiave esclusivamente ragionieristica, il 3%, il 2,5%, il rapporto tra PIL, debito pubblico, eccetera, cercano di ingabbiare le specificità anche economiche dei singoli popoli. La Banca Centrale Europea con l'usurocrazia bancaria, il signoraggio, la moneta unica, e quindi anche quella sorta di religione sincretista, scimmia e parodia della vera religione, l'unica religione, la religione cattolica. E quindi, se vogliamo, però, il processo, come abbiamo visto, parte da lontano. L'assetto istituzionale politico dell'Unione Europea non è poi tanto distante dall'assetto istituzionale e l'organizzazione politica anche degli stati moderni nazionali. Sostanzialmente gli stati moderni nazionali riposano anch'essi su un principio che ormai è diventato il semaforo di tutto: il laicismo. Quel laicismo che Sua Santità Pio XI con l'enciclica Quas Primas del 1925 aveva definito come una vera e propria peste, la peste laicista, perché dal laicismo si arriva e il battistrada e l'apripista dell'ateismo, e quindi gli stati paradossalmente hanno come religione la religione laicista, che sostanzialmente fa dello Stato un Dio da adorare invece del culto e del tributo pubblico che deve essere dato a nostro Signore Gesù Cristo. E quindi che cosa fare? Perché bisogna anche chiedersi che cosa fare a questo punto. Inventarsi una civiltà, inventarsi un mondo nuovo, inventarsi un uomo nuovo, così come i regimi totalitari, per esempio, del Novecento intendevano fare. Evidentemente no, lo ricorda in maniera ferma San Pio X, il quale già nel 1910, con la lettera apostolica Notre Charge Apostolique per condannare il Sillon francese, afferma che occorre ricordarlo energicamente in questi tempi di anarchia sociale e intellettuale, anarchia sociale e intellettuale, siamo nel 1910, in cui ciascuno si pone quale dottore legislatore. Non si edificherà la società diversamente da come Dio l'ha edificata. Non si edificherà la società se la Chiesa non ne pone le basi e non ne dirige i lavori. Non si deve inventare la civiltà, né si deve costruire la nuova società tra le nuvole. Essa è esistita ed esiste, è la civiltà cristiana ed è la società cattolica. Non si tratta che di instaurarla, ristabilirla incessantemente sulle sue naturali e divine fondamenta, contro i rinascenti attacchi della malsana utopia, della rivolta e della empietà. Omnia instaurare in Cristo. Tutto deve essere instaurato in Cristo, le famiglie, i luoghi di lavoro, le società, gli stati. E quindi per arginare questa peste laicista, visto che siamo nel mese di ottobre, sempre nella Quas Primas, Pio XI volle istituire per l'ultima domenica di ottobre, quindi domenica prossima, la festa di Cristo Re, affinché i popoli, i singoli, le famiglie e gli stati riconoscessero pubblicamente nostro Signore Gesù Cristo. E quindi mi avvio alla conclusione. Se la rivoluzione giacobina, liberale, massonica ha innalzato sui popoli e sugli stati il trinomio massonico, liberté, égalité, fraternité, gli uomini e le donne della tradizione invece devono far risuonare forte il grido di battaglia: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Grazie.